Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, la diretta, voi siete belli, fantastico. Buonasera, benvenuti a questo penultimo incontro di Book City. E se sono arrivata fin qua e sono ancora in piedi, vuol dire che va tutto bene. No, allora, sono molto contenta di essere qui questa sera, in questo momento. Sono molto contenta che voi siate qua, sono soprattutto molto contenta che ci sia tutta questa bellissima gente qui accanto a me e qui al covo, perché loro sono una delegazione bella corposa di una casa editrice a cui io tengo molto come libraia, ma soprattutto come lettrice, e che è la Zona 42, di cui qui abbiamo una parte dei due editori, dell'editore, diciamo, della casa editrice, che è Giorgio, aspetta che mi ricordo il cognome.
Giorgio
Raffaele, cioè sono due giorni che io dico il tuo nome e oggi adesso allora, facciamo che vi presentate voi, così non dopo quella del pediatra di stamattina che siamo Giorgio Raffaelli, Zona 42, l'editore. Poi abbiamo Nicoletta Vallorani, poi potremmo spiegare perché lei è qui.
Sì, poi ce la spieghiamo, dai.
Va bene?
No, perché io ci sono sempre qui.
Sì, no, qui in questo momento, in questo contesto, volevo dire...
No, cioè andiamo a spiegare perché il conto è con noi. Sì, sì,
in questa bella zona.
Sì.
Alessandro?
Vietti.
Vietti, scrittore e con Il potere e Real Mars. Vedi che non ricordo. Chiara Reali, traduttrice, ma non solo, noi veniamo da un lungo incontro questo pomeriggio sul tradurre, traduttrice di un po' di titoli della zona, che appunto fa un ottimo lavoro, e adesso però vedi che ho...
Giorgio Margatti.
Curatore di Propulsione di Improbabilità, che è Ecco, bravo, ce l'hai. Questa, 18 racconti, uno della bella. E poi Elisa Emiliani.
Yes.
Giovane autrice e giovane mamma, perché bisogna dire giovane?
E basta. No,
anziana autrice della zona, no?
Autrice alla sua prima edizione, alla sua prima pubblicazione, questo possiamo dirlo, però con Cenere, un altro bellissimo romanzo della zona, un bel titolo della zona. Allora, come qualcuno sa, Giorgio è molto bravo e ha una dialettica favolosa, quindi mi salverà da questo problema, no, mi salverà da un piccolo problema logistico che abbiamo avuto con un altro evento e quindi prenderà in mano la situazione, so che non ci deluderà. E quindi a questo punto lascio la zona alla zona, okay. che io sono molto contenta che finalmente si possa raccontare bene per bene con tutti questi attori. Prego.
Intanto grazie a Mariana, perché ormai lui è la terza volta, non sono tante volte che siamo venuti qui, però a me sembra di essere di casa, cioè ci siamo trovati subito in sintonia e poi questo posto qui, ormai continuo a ribadire che è il posto dove facciamo le presentazioni più belle dove le abbiamo fatte fino adesso. Non lo dico
grazie.
Tutte le volte che facciamo la presentazione, lo dico solo qui.
Guarda che sei in streaming, per cui adesso tutte le altre vai e sentono.
No, però è vero, non abbiamo.
No, non è vero, non è vero, io sono di fatto di nostre presentazioni.
Adesso tra tutti, forse Alessandro, non so, è una bella gara tra con chi abbiamo fatto più presentazioni, tra Alessandro, perché Alessandro ha due romanzi.
Sì, infatti.
Chiara che ne ha anche di più, per cui abbiamo girato un po' per tutta l'Italia, per cui se diciamo questo posto qui è bello, è perché ci piace davvero. Siamo qui per parlare di quello che facciamo in zona, ma soprattutto a me piacerebbe spiegare perché è nata Zona 42 e qual è il nostro intento. Però vorrei, perché poi parlo solo io, lasciare parlare prima i nostri autori, curatori e traduttori, perché noi dobbiamo tutto tanto a loro, al loro lavoro, perché grazie ai loro libri che la zona è diventata la zona, poi alla fine siamo costruiti un minimo di reputazione grazie ai libri che abbiamo pubblicato e alle persone che li hanno scritti o tradotti o curati. Però prima partirei da Nicoletta, perché...
Giusto,
perché...
Giusto,
per facilità.
Basta che non dici
che
partirei perché sono più anziana.
No, no, perché sei invece la neonata autrice di Zona 42, nel senso che noi siamo stati veramente orgogliosi di annunciarla a Strani Mondi, e lo ribadiamo anche oggi qui, che in quella Valoranti è una delle autrici di fantascienza, ma non solo, più importanti nella scena di genere italiana, torna a scrivere fantascienza dopo tanto tempo e torna a scrivere fantascienza con Zona 42, e questa per noi è davvero una cosa fantastica. E c'è stato un lungo incorrersi in un certo senso tra noi e Nicoletta Valorani. Lei forse non se lo ricorda neanche, la prima volta che noi abbiamo parlato è stato quando ti abbiamo obbligato a moderare un panel a Strani Mondi 3 anni fa,
sì.
un panel sulla fantascienza femminile, secondo
dove
me.
C'era Tricia Sullivan,
c'è
stato un bellissimo incontro, esatto. Anche lei è vostra autrice, anche sì. Lei è un'autrice complessissima e complicata, insomma, anche da tradurre, che non era una tua traduzione, era una tua. Beh, insomma, lei è un altro veramente... un'altra cosa della complessità estrema, però sì, in effetti io ero arrivata a pensare di fare l'ospite
invece ti abbiamo obbligato a moderare. Poi dopo invece abbiamo già collaborato con Nicoletta per quando abbiamo fatto la nostra edizione di Laguna. Abbiamo chiesto a Nicoletta di leggere il libro e di parlarne, cioè di presentarne in qualche modo ai lettori italiani, e lei ha scritto un'ottima pezzo che abbiamo messo come postazione al romanzo e che ci ha permesso di iniziare a conoscerci meglio, diciamo così. Poi da cosa nasce cosa, e lei probabilmente ha iniziato anche a conoscere come lavoriamo, qual era il nostro approccio, qual erano le cose che ci interessava fare, e siamo stati molto felici quando ci ha mandato in lettura il romanzo e di conseguenza poi...
Vabbè, e poi dopo la cosa è andata in porto. Sì. No, devo dire che in effetti la cosa... sì, insomma, Giorgio ha raccontato la cosa dal suo versante. In realtà, dal mio punto di vista, la cosa che mi ha molto colpito, che ancora mi colpisce dalla casa editrice, non sono soltanto gli autori italiani, vengono scelti con molta parsimonia e con molta attenzione, con un'idea anche molto precisa che tu mi avevi spiegato, insomma, di come deve essere il romanzo italiano rispetto... vostro rispetto al romanzo straniero, che non è necessariamente una consapevolezza che hanno tutti i piccoli editori di fantascienza e non, ma soprattutto quello che mi aveva colpito appunto a partire dalla presentazione di Trisha Sullivan è che io appunto mi sono presa, credo, sia un romanzo in inglese o uno in italiano di Sullivan, in quello Strani Mondi, perché io lei non la conoscevo per nulla, però mi è piaciuto molto come si relazionava col pubblico, quello che ha detto mi sono sembrate cose molto interessanti. Per cui ho letto prima quello in inglese, ho detto no, cioè no, non è possibile come hanno fatto a tradurlo, sarà, confesso di aver pensato, avranno sicuramente semplificato. Poi ho letto le traduzioni, allora secondo me il polso della traduzione, qua non è che lo dico perché c'è Chiara, ma perché lei è sicuramente una splendida traduttrice, ma comunque in generale è il mestiere più bistrattato del mondo, nel senso che è il mestiere più importante rispetto a chi pubblica narrativa straniera, perché non è, la traduzione non è un'operazione meccanica, non devo dirlo io, ma insomma implica l'interpretazione di un mondo, e nello stesso tempo è un lavoro molto mal pagato, per cui tantissimi tirano via, persino io traducevo di Urania all'inizio della mia carriera perché era un lavoro facile, insomma, nella mia testa, quando ero più giovane. Quindi sta cosa qui, cioè, unito al fatto dunque che accanto a Trisha Sullivan, poi dopo è arrivata Nnedi Okorafor, che io neanche conoscevo, e che l'ho conosciuta attraverso voi ed è stata anche quella una bella scoperta, e poi dopo c'è tutto McDonald's, e poi dopo c'è arrivato China Mieville, questo China Mieville strambissimo, molto insolito per lui, per cui sicuramente sono stata conquistata moltissimo dai grandi narratori stranieri che voi pubblicate. Degli italiani ho letto meno, vi confesso, però ho preso i vostri due libri e quindi adesso poi vi dirò. Per cui no, mi sono molto contenta di essere in questa compagnia. Poi sono arrivata a un punto della mia carriera per cui mi posso permettere di decidere di pubblicare bene invece che pubblicare con un grande editore che poi magari un testo che poi magari si disperde. Quindi questo è.
Che abbandona al suo destino.
Sì, questo romanzo che io ho amato molto per tanti motivi che poi magari diremo, semmai, ma anche no. E quindi è insomma un bambino che voglio che sia in buone mani, poi presto si vedrà.
Prima di meritarci la... No, però pensando anche alla nostra esperienza con gli altri libri italiani che abbiamo realizzato, con Alessandro ormai abbiamo un curriculum di librerie visitate, di eventi svolti insieme, noi ci teniamo, ma anche con Elisa, anche quando abbiamo presentato le produzioni, a portare più in giro possibile i nostri bambini, sì, proprio così, cioè, ci rapportiamo in questo modo ai nostri libri, perché a parte che ci piace molto incontrare i lettori, ci piace confrontarci, ci piace discutere anche quando è il caso, anche quando i libri non incontrano i gusti dello specifico lettore, non è una cosa che ci preoccupa, ma è bello avere un riscontro del lavoro che fai. Ma poi soprattutto noi siamo talmente piccoli che se non andiamo fisicamente a portare i libri uno in libreria è facile scomparire, perché in libreria ci sono migliaia di libri, se non riesci a stabilire dei rapporti di un certo tipo con chi li deve poi proporre ai lettori, diventa difficile anche proprio in termini di sopravvivenza del progetto editoriale.
Ma secondo me c'è un passo ancora prima, Giorgio, scusa se ti interrompo, però questa è stata la cosa sostanziale per me. Nel senso che voi li leggete i libri, no, allora dice elementare, no, non è elementare, io mi sono sentita come alcuni miei laureandi dell'inizio, quando lavoravo all'università, io venivano a ritirare il capitolo della tesi, io facevo vedere quali erano le osservazioni, mi trovavo davanti a Socchione sbarrato e lo studente, la studentessa mi diceva, ma lei l'ha letto, come dire, gli altri il capitolo non lo leggono neanche, allora sta cosa qua, cioè, questa tendenza, poi basta, poi taccio per sempre, questa tendenza dell'editore e degli editor a leggere le prime 10 righe e stabilire se il romanzo è pubblicabile o no, si è molto generalizzata, non è così elementare che un testo che viene inviato in lettura venga letto per intero e con attenzione, non lo dico solo per il mio, però ti ho sentito parlare di loro, poi vi dico. voglio dire, o dei libri stranieri. Voi sapete di che cosa sta parlando?
Noi, allora, non è vero che leggiamo tutti i libri fino in fondo.
Insomma, no, non dico così.
No, perché ce ne arrivano davvero tanti adesso in lettura, e ci sono libri che, per cui vedi che c'è una voce, un tema, qualcosa di interessante, li leggi fino in fondo sperando poi di arrivare anche a decidere di pubblicarli, ma non è scontato. Tra ormai centinaia di testi che ci sono arrivati, devo dire che molti si giudicano abbastanza in fretta per quanto tu possa trovare interessanti o meno come casa editrice, perché alcuni mancano proprio delle basi minime di scrittura, altri raccontano storie che non ci interessano semplicemente, altri ancora non sono nel nostro genere di riferimento, non possono essere collocati, non sono coerenti al nostro progetto editoriale. Dopo tanto tempo che inizi a leggere dei libri che ti arrivano, capisci, secondo me, abbastanza in fretta, non dico 10 pagine, 10 righe, ma ci sono i libri che ti colpiscono, che arrivi fino a un certo punto e poi vedi che si disperdono. Poi ci sono i libri anche che invece, per dirti, Elisa è l'unico esempio di libro che abbiamo pubblicato noi che ci è arrivato per mail. Li guardiamo tutti, però è difficile che li troviamo abbastanza pronti per essere poi lavorati e arrivare alla pubblicazione. Siamo molto difficili, abbiamo anche poco tempo, purtroppo siamo solo io e Marco e facciamo tutto noi in zona, per cui è un lavoro davvero impegnativo. Però capita, come è capitato il romanzo di Elisa, che leggi le prime 10 pagine, poi dici no, ne voglio ancora, perché fino alla fine, arrivi alla fine e dici no, qui c'è del buono, e a quel punto, vabbè, con Elisa è stato anche bello, perché noi non ci conoscevamo. Per dire, con Alessandro ci conoscevamo già prima che lui pubblicasse con noi, ma con anche Andrea Di Scusi, gli altri autori italiani, siamo stati noi, più che loro, c'è stato un contatto con te, cioè, ci conoscevamo già, sapevamo che scrivevano, per cui o avevano un romanzo pronto, ce l'hanno mandato in lettura, come si può dire, oppure, per esempio, il romanzo di Paparozzi, lui ha scritto in rete, voglio fare questo romanzo, lo voglio autopubblicare, e gli abbiamo detto, aspetta un attimo, faccelo leggere prima. Non c'è una strada unica per arrivare a essere pubblicati
in zona.
No, per arrivare in zona. Però è vero che deve esserci qualcosa di diverso da quello che ci è capitato già di leggere. Qualcosa di originale, una voce, non saprei come definirla, una voce personale. Tutti i romanzi che abbiamo pubblicato, secondo me, avevano... gli autori avevano qualcosa da dire, non gli bastava raccontare una storia. Di storie ne leggiamo decine. Le storie che ti rimangono impresse sono quelle che hanno una voce propria, che hanno una voce personale, che hanno una cosa che va oltre la storia raccontata. Ed è questo che cerchiamo nei libri che vogliamo pubblicare. Però poi adesso parlo solo io, volevo anche un po' loro, magari. Vedendo dal vostro punto di vista come è nata, cosa abbiamo anche scherzato, per me facciamo le cose tutte perfette magari, come è andato il vostro percorso con Zona 42, giusto per condividere un'esperienza, secondo me.
Adesso chi comincia? Sì. Fai la conta.
Comincia
Giorgio. Anche io. Beh, innanzitutto grazie, mi piacere di essere qui e parlare con voi di queste cose. E, il nostro progetto insieme è un po' diverso, nel senso che non si tratta di romanzo, ma si tratta di racconti, quindi chiaramente è ancora forse più audace come scelta da parte dell'editore quella di prendersi carico di questa parte, diciamo, della... la letteratura, insomma, perché come molti sanno i racconti non sono né facili da vendere né facili da far leggere e neanche facili da scrivere, e quindi per me è stato, ricordo, io avevo fatto insieme ad altri questa fanzine che si chiamava Parallaxis.
Fanzine un po' riduttivo, dai.
Vabbè.
Questa fanzine.
Non so. Che... non sono molto bravo a vendermi.
Una prestigiosa rivista.
Vabbè, insomma, è un...
dico a margine, noi abbiamo conosciuto Giorgio grazie al suo lavoro su Parallaxis. Io non avevo mai visto una rivista di genere fatta come Parallaxis e mi avevano incuriosito molto, sono andato a cercare gli Estremi Mondi, mi ricordo la seconda edizione, perché volevo vedere chi c'era dietro questi librini belli, completamente diversi da qualunque rivista che si occupasse di fantascienza o fantasy nella mia esperienza in Italia. E questo, cioè, poi da cosa nasce cosa.
Sì, esatto, poi Giorgio ci siamo conosciuti e chiaramente abbiamo parlato un po' e mi hanno fatto questa proposta di questo lavoro antologico e io insomma ho accettato ben contento, anche se chiaramente Parallaxis non ero solo io, però in questo caso sono andato avanti diciamo da solo. E mi è piaciuta soprattutto l'impostazione, cioè il fatto che chiaramente il genere di riferimento era la fantascienza, anche per me già in Parallaxis la fantascienza c'era, anche se comunque era sempre vista con un certo taglio e magari affiancata anche a qualcosa di più diciamo horror, c'era anche un saggio di solito in Parallaxis, c'erano delle foto, insomma. E anche se qui siamo su una dimensione diversa, però il taglio editoriale in qualche modo l'ho trovato subito affine, perché non era legato a dei canoni della fantascienza che chi legge un po' la fantascienza conosce bene, ma proponevano qualche cosa diciamo di nuovo, insomma, senza nessuna per forza... intento iperpolemico, magari un po' polemico sì, però non iperpolemico, ecco, e quindi insomma ci siamo lanciati in questa cosa e abbiamo iniziato a fare un po' di lavoro e anch'io insomma ho fatto sia l'editor che il curatore, è stata una bellissima esperienza e anche qui non è facile trovare un editore comunque che con il quale ti puoi confrontare costantemente su ogni parte del lavoro e poi mi sono trovato insomma in sintonia con Giorgio e Marco, quindi, e poi chiaramente anche con tutti insomma gli autori, abbiamo fatto un lavoro credo, spero, interessante per tutti, no? Ma per me lo è stato e chiaramente cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di dare una prospettiva alla fantascienza italiana, in questo caso quindi sono solo autori italiani, ecco una cosa che tengo a precisare perché sembra che poi la fantascienza italiana, cioè sembra che si voglia fare, siccome viviamo un periodo un po' strano, storico, quindi non è questione di identità nazionale chiaramente, ma è questione di... più storica, diciamo,
utilizzata,
esatto, è una questione storica legata all'utilizzo degli scrittori italiani o comunque allo spazio che gli è stato dedicato nella storia della fantascienza italiana, ecco, soprattutto dalle riviste, dagli editori che l'hanno caratterizzata di più, adesso non li citiamo, li conosciamo tutti. E niente, insomma, quindi questo è stato questa prospettiva è quella di diciamo di dare alla fantascienza uno sguardo un po' più aperto, non so come dire, un po' meno chiuso in certi canoni, che poi è un po' una banalità da dire, però effettivamente che non fosse legata a degli stilemi per forza o a delle vicende o dei contesti, voglio dire, hard science fiction per forza, sì, no, io abbiamo parlando con gli autori, ho detto scrivete quello che vi, voglio dire, che vi viene, proponetecelo, non è la questione del tema in sé, ma è il modo in cui lo affrontate. E sia dal punto di vista della lingua, quindi della lingua che usate, dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista dei temi, dei racconti, che sono i più vari, voglio dire, si va dal, dal sistema pensionistico in un mondo un po', diciamo, distopico, a cose un po' più fantastiche e meno fantascientifiche. Quindi molti lettori sicuramente riconoscono spesso in questa antologia alcuni racconti non sono prettamente fantascientifici, però anche questa è una scelta voluta, come è voluto il fatto di avere degli autori che hanno sempre scritto fantascienza o comunque che si sono molto identificati con questo genere, e anche scrittori che invece non l'hanno mai fatto e che però si sono cimentati in questo genere, diciamo. E quindi c'è questo mix, diciamo, di punti di vista, di modi di scrivere, che si percepisce abbastanza anche chiaramente nella Leggenda un'antologia, e che però è un po' era proprio quello che almeno io volevo, cioè offrire una, appunto abbiamo detto varie volte, una fotografia di una parte della fantascienza italiana che fosse che ne rappresentasse abbastanza bene l'eterogeneità e anche la possibilità di, insomma, si possono iniziare a fare lavori anche come questo, ecco, senza nessuna pretesa di, voglio dire, e autoelogio.
Mi vorrei agganciare a quello che diceva Giorgio, perché vabbè, io parto sempre alla lontana, nell'incontro che ho fatto prima, in cui si parlava di traduzione, di quello che fanno i traduttori. Riflettevo un po' ad alta voce, grazie alle domande delle persone che erano in seduta al tavolo con noi, sul ruolo che l'editore ha nel plasmare anche la voce che si sceglie di dare all'autore, perché è l'editore, nel nostro caso quantomeno, trattandosi di una casa editrice piccola, che sceglie i testi che saranno pubblicati e li sceglie con un'idea in mente, e quest'idea, secondo me, adesso che il catalogo di Zona 42 comunque inizia a farsi un pochino corposo, è molto chiara, pur trattandosi di un catalogo assolutamente eterogeneo per voci, per temi, per generi anche. E quindi la scelta del titolo, la scelta della persona che tradurrà quel titolo, perché comunque una buona traduzione, che è quello che poi Zona 42 si è sempre proposta di fare, al punto da esordire con il nome del traduttore sulla copertina, che è una cosa che cambia anche il rapporto di chi legge con il libro, ed è una cosa che è molto bella, secondo me, e che ci sta arricchendo tutti. Perché non tutti i traduttori hanno la stessa voce, non tutti i traduttori sono adatti a dare voce a un determinato testo, e per cui il fatto di avere delle persone come Giorgio, come Marco, che compiono tutta una serie di scelte con delle idee molto chiare in mente su quello che vuole essere un progetto, che ha a che fare sì con il riportare in auge un genere assolutamente bistrattato in Italia e trattato male anche dal punto di vista editoriale, per cui con poca cura, e allo stesso tempo far sperimentare anche a chi non ha mai frequentato il genere un modo diverso di fare letteratura, perché poi di questo parliamo. Per cui io che ho esordito come traduttrice di narrativa con Zona 42 per cui ho iniziato a fare i primi incontri pubblici, come in cui avevamo magari uno, due, tre libri sul banchetto, mentre adesso abbiamo bisogno di un tavolo ben più grande, se guardo a tutti questi mattoncini, al modo in cui si stanno impilando, e mi allontano un po', vedo il progetto che c'è dietro e non posso che essere felice di farne parte. Secondo me anche quello che sto dicendo somiglia molto a quello che diceva Nicoletta quando parlava della cura, perché sì, è vero, è bello sapere che il tuo editore ti legge, che cura in un certo modo il libro che pubblicherà, che ne avrà cura prima, durante e dopo, ma
No, scusami.
Ma è bello anche sapere che questa cosa viene fatta in un modo che coinvolge i lettori. Ieri abbiamo presentato l'ultimo libro che è uscito per Zona 42, La città dell'orca, di Sam J. Miller, con l'autore. Ha tutta una serie di, perché appunto a proposito di libri complicati che mi vengono dati da tradurre, aveva questa difficoltà che aveva a che fare con un personaggio di genere non binario, per cui né maschio né femmina, e per cui c'era questa difficoltà nel rendere in italiano una cosa che in inglese suona molto più naturale, e ci chiedevamo ma i lettori capiranno, come sperimenteranno questa cosa leggendo il testo, e ci siamo resi conto che chi ci segue da tanto tempo, chi ha letto i nostri libri, si accorge di perché secondo me appunto il fatto di dare valore agli autori, di dare valore a chi lavora al prodotto libro, fa sì che anche chi segue la casa editrice si senta spinto e si senta spinto anche a fare qualcosa che magari di solito non fa, perché il libro molte volte viene fruito in modo più passivo. Non so quanti di voi guardino chi ha tradotto un libro, che il libro che state leggendo, Zona 42 ti costringe a farlo e ti dice: io sto mettendo qua il nome perché secondo me è importante fare questa cosa. E questo secondo me è quello che fa la differenza.
Ma lì noi siamo partiti da subito pensando di fare dei libri, sembrava una battuta, ma alla fine è proprio così, cercando di fare libri che ci sarebbe piaciuto trovare in libreria da leggere. Se noi abbiamo iniziato a fare fantascienza perché la fantascienza, quando abbiamo iniziato a farla, non c'era più in libreria fondamentalmente, e la fantascienza ci è sempre piaciuta, ci è sempre interessata. C'è sempre interessata, ma di fianco a altre letterature, altri generi di scrittura. E stiamo cercando di combinare questi interessi da lettore, diciamo, nelle proposte che vogliamo fare. A noi piace pensare che i nostri libri, soprattutto i libri italiani che proponiamo, possano essere interessanti sia per il lettore di fantascienza, sia per il lettore che non è abituato a frequentare il genere, ma che magari è curioso di provare territori altri. In questo senso il capostipite, diciamo così, di questa serie di titoli che abbiamo iniziato a proporre, anche se il primo che abbiamo fatto è Dimentica, mi trovo in sogno di Andrea Viscusi, che però è già più particolare come testo, è sicuramente Real Mars di Alessandro Vietti. Real Mars è stata come è andato un po' nel tempo Real Mars è stata una sorpresa per noi per primi. Noi non ci saremmo mai aspettati, noi abbiamo investito energie, risorse per promuovere i nostri libri, per parlarne ovunque fosse possibile, però sappiamo bene quanto la fantascienza italiana viaggi con l'handicap rispetto alla fantascienza anglosassone. Dopo, adesso è uscito 3 anni ormai il romanzo, in questi 3 anni Real Mars è diventato il nostro titolo più venduto dopo Desolation Road. E questa è stata la vera sorpresa per noi, perché con un romanzo come quello di Alessandro Vietti siamo riusciti in qualche modo a rompere la barriera che separa la fantascienza dalla letteratura, dal lato del lettore soprattutto. Dal nostro lato non c'è mai stata nessuna barriera, e questo ci ha aiutato, ci ha anche dato fiducia nel proporre più titoli italiani nel corso del tempo, e il prossimo anno sarà il primo anno in cui avremo addirittura, questi numeri sono sempre piccoli, addirittura 2 romanzi italiani invece del singolo titolo che abbiamo proposto fino adesso, proprio perché abbiamo visto che dandosi da fare, cercando, poi leggendo tanto e provando comunque a confrontarsi con gli autori, con il mondo non necessariamente solo nel genere ma anche laterale al genere, qualcosa di buono si riesce a trovare e si riesce a proporre.
Infatti quello che diceva all'inizio Giorgio, l'altro Giorgio, sull'audacia. Cioè, secondo me voi nel tipo di gusto, perché poi l'editore mette in campo quello che, come dicevi, quello che ci piacerebbe leggere, no? Metti in campo il tuo gusto e la tua idea di quello che quel tipo di letteratura dovrebbe essere. ha intercettato, magari inconsapevolmente, un'esigenza, un momento in cui la fantascienza non era particolarmente rappresentata in libreria, adesso lo è in effetti molto di più, e non sono passati molti anni.
Abbiamo aperto una strada, ci tiriamo un po'.
Magari non da soli, però l'avete contribuito, sì, sicuramente.
Sì, sì. D'altra parte ci stanno dei voi, per cui qualcosa di buono deve aver fatto.
Il discorso è proprio legato a quell'aspetto che dicevi, cioè del fatto di poter proporre testi che siano fruibili non necessariamente dalle persone che leggono fantascienza e che diciamo si definiscono tali, no? Lettori di fantascienza, quindi in qualche modo esclusivi, anche perché comunque, e di questo poi insomma se ne è parlato tanto anche in passato, anche quando uscì l'antologia di Giorgio Meyer, il lettore di fantascienza è una strana, uno strano animale, soprattutto il lettore storico, che è più ripiegato alla fantascienza classica del passato, quando in realtà dovrebbe essere un genere rivolto al futuro, mentre la fantascienza contemporanea, anche forse per colpa del fatto che sia stata per un po' di anni poco rappresentata nel mercato italiano, era poco seguita proprio rispetto ai lettori. Ma c'è l'altro fenomeno, ovvero il fatto della comparsa, ovvero della scomparsa del genere propriamente detto per rientrare nel mainstream. Quindi della proposta consapevole di editori non necessariamente che provengono dal genere fantascienza, di proporre titoli di fantascienza, come si dice sempre, senza sottomentite spoglie, no? Senza dirlo. Ma questo cosa significa? Significa che in qualche modo, al di là dell'operazione editoriale che c'è dietro, vuol dire che dall'altra parte c'è qualcuno che non vuole necessariamente identificarsi come lettore di fantascienza, che è disposto a leggere una certa tipologia di titoli, di testi. Quindi il fatto di, come è successo con Real Mars, e comunque anche Il Potere, è un titolo che ha le stesse caratteristiche, cioè di riuscire o di comunque provare a proporsi in un modo che è totalmente mainstream. E questo secondo me è un segno, forse all'epoca, in tempi non sospetti, quando avete iniziato, coraggioso, perché comunque non c'era ancora all'orizzonte questo fermento che c'è adesso e che in qualche modo fa bene a tutti, secondo me.
Sì, sono d'accordo.
Fa bene a tutti.
A me piace dire, uno slogan magari fa scappare da ridere, che se i grandi editori hanno portato la fantascienza nella letteratura, noi abbiamo portato la letteratura nella fantascienza, in un certo senso. Che sembravano due mondi che non riuscissero a comunicare, quasi. Mentre invece, cioè, non abbiamo mai avuto questo pregiudizio che può essere speculare in qualche modo. Per noi la letteratura è fantascienza, la fantascienza è letteratura, e come tale ci possono essere testi più o meno validi, più o meno buoni, ma non perché sono di fantascienza, perché sono scritti bene o perché non sono scritti bene. In questo senso torna anche all'ultimo libro italiano che abbiamo pubblicato, che è Cenere, che non è un libro che svolta le sorti della fantascienza mondiale, perché è una distopia piuttosto tradizionale. Cos'è che ha deciso per noi di diffondere, di pubblicarla? È la voce dell'autore. È proprio, se Elisa non avesse avuto la voce che ha nella scrittura del suo romanzo, probabilmente sarebbe stato un romanzo che sarebbe passato anche ai nostri occhi, ai nostri radar, sotto traccia, perché non c'è un elemento propriamente nuovo, diciamo così, nel romanzo di Elisa, ma c'è una serie di dettagli, di particolari e di attenzione alle dinamiche dei personaggi e soprattutto, ripeto, la voce di Elisa, che ce lo hanno fatto apprezzare da subito. E non è questione di essere appunto esordienti, autori già al terzo, quarto, decimo romanzo, è proprio una questione di riuscire a intercettare il gusto, sì, certo, ma anche la, lo spirito dei, dei tempi, in un qualche modo. Qui ti do la palla. E...
Sì, sì, no, ma io infatti quando vi ho mandato Cenere avevo anche dei dubbi, perché dicevo, ma sì, io ho scritto questa roba qui, però cioè, non è che sia proprio tanto fantascientifico, allora... vabbè, no, io... Il mio rapporto con la zona è incominciato in modo, penso, abbastanza tradizionale, tra virgolette, per un autore alle prime armi, no? Perché io ho trovato su internet il sito della zona, ho visto bello, ne parlano bene, figo, una casa editrice che mi piace, sarebbe bellissimo, pubblicano anche qualche italiano, va, cioè, ci provo, no? E niente, quindi quando ho mandato la mia bella email con l'allegato, io nel mondo della fantascienza italiana non conoscevo assolutamente nessuno, ero proprio isolata in provincia. E,
non c'è tantissimissimo da conoscere in questo momento.
No, però... cioè, non ero...
Ne parliamo.
Non ero mai stata, cioè non ero stata stranimondi, per dire, non...
Ma cioè, questa è una cosa strana, perché credo che anche la persona, perché quest'anno il premio Rani è stato vinto di nuovo, dopo dal 93 per la prima volta, da una donna, no?
Dal 93 nella prima volta, perché nel 93 l'ha vinto Nicoletta.
Perché era un'altra, no? Cercando di fare la splendida.
Vabbè.
No, però poi dopo, appunto, ha vinto Francesca Cavallero, che però è... un fungo saltato fuori dal nulla, nel senso che in realtà ci sono un po' di donne che si muovono, di scrittrici che si muovono nel mondo della fantascienza, però evidentemente ce n'è anche tante fuori, per quello che sento, dicevo, non c'è tanto da conoscere, nel senso che siccome sono un po' anziana, in effetti mi ricordo il tempo in cui c'erano, no, voi dovete dire no, ma non è vero, non è così. Mettiamo la scena.
Tutti che annoivano, no?
Sì. Siamo incantati, scusa.
Abbiamo appunto, tornando a essere seria, c'è stato un momento in cui ci si trovava fisicamente in luoghi precisi, insomma c'era un fandom molto identificabile, non che adesso non ci sia, ma il fatto che sia tutto sul web rende la cosa più, sì, più sdrucciolevole, più scivolosa, però allora, cioè, non so come dire, avevamo fatto anche una fanzine di sole donne, insomma. Però quelli che facevano fantascienza sapevi i nomi e i cognomi da subito, nel senso che li conoscevi bene. Adesso i percorsi sono molto più sfumati, sì. e ci sono stati in realtà dei tentativi di, cioè non sarei così pessimista sul fatto che non c'è mai non ci sono stati tentativi di portare la letteratura nella fantascienza, la fantascienza nella letteratura.
No, non siamo i primi, assolutamente.
Nel senso che sono stati un po' fallimentari, nel senso che a parte l'editore Nord quando c'era Viviani, che comunque pur nella sua, cioè era Viviani, Gianfranco Viviani era di destrissima, cioè non potevamo essere più diversi, ma è una persona della quale ho una nostalgia furiosa, perché era un uomo intelligente che ha pubblicato Daniela Piegai, ha pubblicato Leguino, ha pubblicato Joanna Russ addirittura, sì. Per cui, cioè voglio dire, uno di un'apertura di vedute, perché a parte quel momento lì, dopo c'è stato il vuoto cromatico quasi, nel senso che tanti piccoli hanno tentato di fare delle cose, però si sono trovati a fare conti con un mercato assolutamente, assolutamente impietoso. Qualcosa è uscito, nel senso che per esempio la Stile Libero di Einaudi, di Severino Cesare, quando c'era Severino, in effetti qualche tentativo l'ha fatto.
C'era il Vertigo... che alla fine degli anni 90 aveva proposto dei titoli di fantascienza, però in Einaudi, che era una cosa,
esatto,
molto molto,
ma cioè la puntata precedente di quello che uscirà con voi, Eva, sì, era uscito con loro ed è fantascienza distopica, sì, assolutamente, sì, sì. Ammaniti è stata l'ultima scelta di Severino. Anna non è un romanzo riuscito, c'è un sacco di limiti secondo me, perché comunque dopo che con Mac Beccati ha scritto La strada, cioè tu non la puoi fare una storia così, non può, cioè proprio è impossibile. Però dei tentativi sono stati, il problema è che avrebbero dovuto essere seguiti, in quel senso che torna al discorso che dicevo prima, cioè, c'è un editore che ha uno sguardo complessivo, che un po' il discorso che faceva, insomma, facciamo Silvia Chiara, cioè quello che ha Zona 42 in questo momento, senza voler essere troppo celebrativi, è che in effetti c'è uno sguardo complessivo sull'autore, sul panorama editoriale che vuole offrire la casa editrice, le traduzioni sono curate. Vogliamo parlare delle copertine? Io in verità mi sono innamorata delle copertine come prima cosa, ecco, per cui nel senso che sono
sì, copertine. Infatti le nostre copertine, come potete vedere, hanno molto poco dell'iconografia classica della fantascienza.
Sì, sono bellissime, nel senso che è difficile, non è tanto frequente trovare delle copertine che siano, come dire, tutte riuscite e tutte con una loro caratteristica, anche perché non è che lo stile non è neanche sempre lo stesso, insomma, nel senso.
Però voi non la vedete, ma nel pubblico c'è Annalisa Antonini che ha disegnato le copertine più belle.
Attenzione, che conflitto.
Perché le altre sono sue, quelle meno belle, per cui no, è. In quel senso, allora, non volevo spiegare
non arrossisco perché ormai cioè,
ti sei abituato.
Sì, no, però, visto che abbiamo ancora poco tempo, se avete voi delle domande, delle curiosità, se volete criticare la zona, se vi vogliamo Giorgio che è morto, no, cioè, davvero, se avete, volete sapere di più, se avete qualche curiosità su come lavoriamo, su quello che facciamo, eccetera. Abbiamo ancora qualche minuto, se no proseguiamo con il discorso. Se no approfitto io per coinvolgere una persona del pubblico, perché questa cosa ne sa abbastanza. Abbiamo con noi Michele Vaccari, questo è uno scherzo. Michele Vaccari, io lo coinvolgo perché oltre ad essere un ottimo scrittore, lui negli ultimi due anni, ha curato un progetto che noi abbiamo sentito da quando l'abbiamo visto in azione molto vicino a quello che noi stiamo cercando di fare con Zona 42, che parte da presupposti opposti. Noi veniamo dal genere e cerchiamo di andare incontro alla letteratura, penso alle nostre proposte italiane. Lui arriva più dalla letteratura, se in senso ampio, e però ha curato una collana per Chiare Lettere che si chiama Altrove, dove fondamentalmente quello che diceva prima Alessandro ha proposto praticamente solo titoli di fantascienza senza mai definirli di fantascienza, però erano titoli che ricadono volente o nolente nel genere. Sì. Noi abbiamo iniziato a conoscerci l'anno scorso al Book Pride, c'è questa abbiamo iniziato ad annusarci come i cani per strada, dire. Perché secondo me c'era qualcosa di parallelo in quello che stiamo facendo. Allora mi piacerebbe un tuo punto di vista su questa cosa.
No. Ciao. Allora, faccio una bellissima parentesi sul progetto Altrove, perché si collega a questo discorso di Zona 42. L'idea di Altrove era un'idea in realtà abbastanza una provocazione, nel senso nel momento in cui ho visto che Nord ha cominciato a fare dei libri di merda, sono sempre diplomatico.
No, vai, un francesismo.
Ha detto, però è strano, in questo gruppo editoriale, il mio popolo editoriale un po' di anni, questo gruppo editoriale, come dire, si è venuto a mancare, cioè sono morti tutti i lettori nel gruppo Gems, se la Nord non fa più, cioè non si occupa più di questo, evidentemente sono morti tutti i lettori, che possono cambiare le dirigenze, però a livello economico un gruppo dice, questa casa editrice si occupa a Longanesi di fare questo tipo di libri, questa casa editrice di questo. E quindi confrontandomi con l'editore che non c'entrava assolutamente niente, che era Chiare Lettere, loro hanno detto sì, in effetti, poi ti dico dal punto di vista proprio del gruppo Gems, ci sono un sacco di lettori di Nord che hanno proprio, cioè come dire, hanno mandato un sacco di mail, un sacco di richieste, perché ovviamente c'è la gente che da degli anni hanno seguito una cosa e improvvisamente arriva questa casa editrice che cambia totalmente, comincia a fare proposte diverse, saghe familiari. E allora lui dice, questa era una prima istanza. Seconda istanza era, quale potrebbe essere un progetto che oggi avrebbe, secondo te, un senso a livello di narrativa contemporanea? Io sono un appassionato laterale di fantascienza, nel senso che vengo da una formazione di lettore di quella che potremmo dire la narrativa anticipazione alla fantascienza sociale, quindi quella cosa specifica, e resto la fantascienza non mi è mai interessato, non ho mai appassionato come lettore, banalmente, ma tutto quello che era quella cosa lì mi interessava. E dicevo che però nella narrativa contemporanea, e questo Zona 42 lo va a coprire secondo me, non si parla mai di storie alternative che in qualche modo possano offrire al lettore l'idea di un immaginario diverso che abbia a che fare col futuribile, più che col futuro o con la fantascienza, col futuribile, cioè inteso su quello che è il possibile del futuro. E quindi lì il progetto era coinvolgere degli scrittori che allo stesso modo, così come il futuribile, erano laterali, cioè non erano considerati dal sistema editoriale degli scrittori valevoli dimensione, ma che qualitativamente lo erano, e anzi probabilmente saranno, dal mio punto di vista, alcuni degli scrittori che rimarranno nella nostra scena letteraria, e metterli a confronto di un tema e di un mondo che era coerente secondo me con la loro proposta. E questo, da questa è nata, diciamo, la collana. Secondo me l'operazione di Zona 42 è un'operazione interessante per un motivo, perché si ritorna, secondo me, in questo modo a una delle ragioni per cui nasce l'editoria indipendente in Italia. Cioè l'editoria indipendente in Italia, storicamente, nasce per andare a rispondere in maniera di marchio a quella che invece è una proposta di solito generalista delle case editrici major. Quindi l'editoria indipendente, storicamente, cioè dico la Shake, Edizioni, o penso a case editrici quando era l'inizio, i Monfax, nascevano per andare a coprire una cosa specifica, che era la ragione di marchio. Cioè non l'idea del cazzo per cui tu nasci piccolo e decidi di copiare Mondadori o Rizzoli, ma decidi un ambito di marchio e riesci ad andare a coprire con le tue uscite, con le tue forze, la richiesta di un editore parimenti di dimensione. Quello che secondo me è successo, e che loro probabilmente non stanno ancora intuendo, è che in realtà dovranno avere le spalle un pochino più larghe. Cioè, dal mio punto di vista, loro hanno fatto la logica di marchio, ma la realtà sta correndo più veloce di loro.
Stiamo cercando di smarcarci sempre dal...
Perché ne parlavo ieri con un incontro con Luciano Funetta, dove parlavamo di trasfigurazione del reale, di distopie, c'erano 70 persone.
C'è molto interesse.
Perché ovviamente abbiamo avuto delle istanze da vari media che sono entrate in questo mondo, e che sia giusto o sbagliato, comunque uno lo possa giudicare, questo ha portato un interesse, ha portato una curiosità. E ovviamente, come in un negozio specifico, tu vai a vedere quello che lo fa, e lo fa da tempo, e lo fa con specificità, perché a differenza di un distributore o un promotore, un lettore è selettivo. E non è che sceglie le scatole delle salterie, sceglie il libro che ha in qualche modo, o l'editore che in qualche modo sta lavorando in maniera biologica su quel tema, cioè sta scegliendo degli autori stranieri di un certo tipo, non per fare mass market, sta scegliendo autori italiani con una ragione di catalogo, e quindi in questo secondo me c'è una coerenza che secondo me una persona come Giorgio, perché è uno davvero jihadista secondo me in questo senso,
la barba,
nel senso che è uno che non è che viene a patti dopo due secondi che vede una cosa va bene, allora sputaniamoci. Questa è la sua fortuna, cioè la sua fortuna è che ha quel tipo di coerenza interiore.
Mi piace il modo ambiguo in cui dici le cose.
Ha una coerenza interiore, ha una coerenza interiore che secondo me lo salvaguarda, e questo è un pregio per i lettori, perché non c'è un titolo di Zona 42 che in qualche modo non sia scelto, non sia curato, non sia ragionato intorno a questa idea di catalogo. Quindi da questo punto di vista c'è una pulizia che sembra il Trebbia, ma non so quanto veramente questo, cioè so quanto può durare per sempre, però allo stesso tempo so
stare molto attento,
quanto epigonale diventa questa questione.
Ti dico, l'anno scorso, quest'anno, per dirti, Mondadori ha deciso di tornare in massa in libreria con degli autori contemporanei di fantascienza. Ok, vediamo chi dura di più.
Sì, certo.
Okay. Ci fa piacere perché c'è più spazio per la fantascienza in libreria. Vediamo chi ci sarà ancora in libreria tra 5 anni.
Sì, chiaro.
Perché non ci fa niente di più.
Puoi mettere una musichina tipo tan, 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 tan. Ha lanciato il guanto di sfida.
Faccio la domanda, tu ti devi cioè nel senso, sarai costretto ad avere
a crescere. Sì, dico, sì, no? Lo sappiamo, infatti questi sono i problemi della
infatti.
Quello è fuori discussione, infatti questa è la nostra battaglia. Più che scegliere i titoli non è difficile.
No, no, certo,
decidere come promuoverli, come poter farli arrivare ai lettori.
Sì,
questa è la cosa.
Abbiamo un cambio di scena. Allora, per chi fosse interessato a fare qualche domanda e magari a fermarsi un po' a chiacchierare con la zona, vi direi di fare un changing. Voi andate all'ingresso e adesso abbiamo una presentazione di siete pronunci insieme a Team Weaver e quindi direi che loro entrano e voi vi scambiate, insomma.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.